È un grandissimo piacere, caro Stefano Impalomeni, perché abbiamo in questa parte di trasmissione a Maracanà, nel nostro pomeriggio, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Ciao Ivan,
ben trovato. Bello vederti.
Ciao, ciao.
Che bello vederti.
Vado bene in verticale?
Benissimo.
Beh, tu sei sempre in verticale.
Perfetto Ivan, perfetto Ivan. Allora,
da dove cominciamo?
No, io comincerei subito un po'.
Insomma, ho letto, lo leggo spesso io. Perché sei una fonte dinamica, soprattutto, voglio dire, intercetta anche tutti i linguaggi del dodicenne, diciottenne, del sessantenne.
È moderno, diciamo.
È intelligente.
Rispetto a te, insomma.
C'è una parola a Roma, però.
Vai.
È sveglio, è bravo. E poi, soprattutto, c'è una marcia in più. Mi è piaciuto molto quello che hai scritto oggi, Ivan. Soprattutto il discorso del, diciamo, di un nome mi ha sorpreso, che non so se me lo descrivi meglio, che è un attaccante turco del Cagliari, come dal Besiktas.
Ah, Kidik Soy.
Ma com'è questo qua?
Ma guarda, nasce da una suggerimento.
Tu l'associ a Loran, che è quel talento che è arrivato al Pisa.
Loran è veramente molto bravo. Ed è stata una grande opportunità per il Pisa, quindi devo dirti sinceramente, a 16 anni era esploso nel Flamengo, poi dopo l'allenatore delle giovanili è andato a fare l'allenatore della prima e improvvisamente non l'ha più messo. Però è uno che in Under 20 in Brasile sta facendo cose molto importanti, è un centrocampista molto brasiliano, gioca molto quando ha la palla, un pochino meno quando non ce l'ha. Però tornando a Kidik Soy, tutto nasce da un'estate fa in Sardegna con Sirigu, eravamo a cena di fronte a Tavolara. Sai che lui è stato al Karamuk, no? Sì. In Turchia, e mi ha detto: guarda, io ho visto un ragazzo che gioca nel Besiktas, che per me è molto forte, ha un sacco di numeri, che è questo Semih Kidik Soy, e ho cominciato a seguirlo. Poi è arrivato Ciro al Besiktas e quindi ho chiesto anche a lui, e devo dirti che il giocatore mi piaceva, cioè ha un potenziale veramente importante come attaccante. Adesso non vorrei dire cose esagerate e non le dico.
No, però insomma, fisicamente, hai fatto
questo nome, eh? Fisicamente come movimenti ricorda molto Francesco. È chiaro che non è Francesco, questo è evidente. Però è quel tipo di giocatore, molto distante da Francesco, ma è un ragazzo che può fare veramente molto bene.
Francesco Totti, eh?
Sì.
No, so.
Ci mancherebbe.
Ma non ho detto Totti perché avevo paura della querela per diffamazione. Ho detto Francesco.
No, bravo. Allora scusami, prima c'è stato un ascoltatore, si parlava molto di Yıldız, del talento del 10, eccetera. Un ascoltatore ha detto, sostengo che Yıldız alla sua età ha dei numeri migliori di Totti. Adesso i paragoni alcune volte sono un po'...
Non mi fa parlare di Yıldız perché... Allora, io più di un anno fa... durante una trasmissione, parlando di lui, dissi: per me è ancora un giocatorino, no? Perché non incideva, cioè vedevi che aveva grande potenziale, lo vedevi, però io ero abituato dei 10, anche Stefano, immagino, che a 19-20 anni si chiamavano Baggio, Del Piero, Totti, avevo visto molto di più in questi giocatori.
Ma poi non era un'offesa, insomma,
questo è un grande potenziale.
Giocatorino non era quella l'intenzione, io t'ho ascoltato.
È chiaro che si fanno anche, voglio dire, delle sintesi, battute, vabbè, che possono essere sbagliate, quello che ti pare. Da lì, figurati, cioè, ogni volta che questo, che Kenan fa qualcosa di buono, ma
adesso?
Chiamano giocatorino.
Ivan, ci sono dei progressi, però. Io ho visto però che gioca, fa delle
scelte. Fa
delle scelte,
Stefano, già al mondiale, già al mondiale per club ha fatto vedere delle cose, e anche nella parte finale della stagione, se ti ricordi, era stato un po' ripreso anche da Motta, le famose battute, si dice che lui non le avesse mai dette, non sei Messi, quelle cose lì. Il ragazzo è molto quadrato, La cosa divertente è che ogni tanto ci scambiamo anche dei messaggi, quindi ha capito perfettamente discorso che avevo fatto io.
Non si è offeso.
E l'ho visto veramente, per niente, molto migliorato, migliorato, ma è normale, perché un ragazzo di 19 anni che gioca con continuità, che viene investito di questa maglia numero 10, che magari ha qualche difficoltà iniziale, e poi comincia a prendere sicurezza anche nelle giocate, adesso punta l'uomo, lo scavalca, tenta il tiro, cioè le cose che deve fare un 10.
Certo. Senti Ivan, a proposito, diciamo così, di situazioni, non so se qualcuno si è offeso o meno, io ti butto lì il nome, Gasperini, come sta vivendo questo momento? Abbiamo così stiamo leggendo che ci dovrebbe essere questa conferenza, qualcuno parla di un incontro tra lui e Massara, momenti di tensioni, come stanno le cose?
Beh, insomma, contento non è. Contento non è, questo è evidente. Cioè, lui aveva chiesto due giocatori che erano Rios e Fabio Silva.
Sì.
C'erano secondo lui le condizioni per portarli, queste condizioni non sono maturate. Più di Sancho, intendo dire. Poi Sancho è stata una trattativa troppo lunga e quasi inutile. Io capisco anche io con ho un grande rispetto di Ricky, ci siamo sentiti anche recentemente, ci sentiamo abbastanza spesso per confrontarci. Però se mi dici il mercato della Roma è stato un mercato buono, no, non è stato un mercato buono, perché ti spiego anche per quale motivo. Perché vediamo giocare 8 undicesimi dello scorso anno, un giocatore che era stato destinato Hermoso a partire, quindi qualcosa non ha funzionato. Ghilardi non è, probabilmente si inserirà, ma al momento gli preferisce Hermoso. Poi hai Wesley e Ferguson. Lui voleva anche la partenza di Dovvik, per esempio. Capisci? Cioè, voleva il livello. E forse io credo che qualche promessa gli sia stata fatta a Gasperini, e soprattutto il quadro era molto chiaro, no? Le difficoltà, il settlement agreement. Però, come ho scritto recentemente, e non volevo certamente fare battute tra Roma e Lazio, ma era semplicemente una provocazione, era una sintesi. Cioè, se lo scorso anno fai 140 milioni di mercato e quest'anno i 140 milioni non ci sono, e lo scorso anno il settlement era esattamente lo stesso, non è che è cambiato. Vuol dire che l'allenatore può anche essere abbastanza deluso, e in questo momento lo è. È inutile che ci nascondiamo, è deluso dal mercato, e non so che tipo di squadra deve recuperare Lorenzo, Pellegrini, deve fare, che era destinato a partire, capisci? Cioè, tante situazioni non sono maturate.
Stefano.
Per il resto, vabbè, insomma, la Roma sì, l'abbiamo già detto, perché condivido insomma quello che ha detto Ivan, è il mio pensiero. Senza nulla togliere la bravura di Ricky Massara, ma insomma voglio dire anche degli scontri, no Ivan? L'ambiente del lavoro, quando fai le squadre, quando sei a certi livelli. No, voglio dire, nell'ambiente di lavoro degli scontri sono anche, voglio dire, costruttivi, anche dei punti di vista.
Ma Stefano, tu sai che esistono due tipi di allenatori, anzi tre. C'è l'allenatore alla Conte, che chiede, pretende, esatto, rompe le scatole, insiste e ottiene, perché sa che comunque alla fine il fondo schiena è il suo, ok? E anche gli obiettivi. C'è l'allenatore Gasperini che, se va in rottura, ha visto cosa ha fatto a Bergamo, no? 9 anni eccezionali, ma prima il problema con Sartori, poi il problema con Percassi, cioè per un anno non sono parlati con Percassi, l'ultimo anno di calcio, non ha parlato di calcio. Quindi lui è uno che pretende molto, perché dà molto, e soprattutto ti fa veramente guadagnare in punti e economicamente. E poi sono quelli un pochino più pigri, ce n'è uno al Milan, che è un fratello per me, che ci mette un po' prima di decidere di essere deluso, va a cercare i giocatori che secondo lui sono di livello, e parlo di Max naturalmente. Poi c'è l'allenatore Chivu, che arriva lì all'Inter ed è una grande opportunità e non può certamente pretendere, perché è la grande opportunità. Ecco, io ammiro maggiormente i Fabregas, i Conte e i Gasperini, cioè quelli che ci mettono del proprio, quelli che investono anche a livello di coraggio, e che alla fine possono anche rimanere. Tu pensa che lo scorso anno Conte erano già in partenza Kvara di Lorenzo, sono rimasti almeno Kvara, certo, fino a gennaio, e di Lorenzo è ancora lì.
Sì. Allora, per chi volesse leggere il commento di Ivan Zazzaroni su Corriere dello Sport, prestito che è tardi, sempre originale nel titolo di Ivan, ma è molto interessante sul mercato. Però vado oltre, Ivan, perché approfitto della tua presenza per parlare, Marco, di quello che è successo in queste prime due giornate dal punto di vista tecnico, calcistico, di forza. Insomma, che campionato ti aspetti di vedere? E soprattutto, insomma, se ti aspettavi la sconfitta dell'Inter con l'Udinese, il rovescio del Milan con la Cremonese, ma addirittura, anche se non ci fosse stato chissà, anche Napoli male, diciamo la verità.
Sì, però Napoli ha giocato una brutta partita, ma l'ha vinta. E questo è un grosso progresso rispetto allo scorso anno e agli anni precedenti. Può essere fortuna, può essere l'episodio, quello che ti pare, però alla fine ha portato a casa i 3 punti, no? E sono le vittorie che contano di più, soprattutto prima di una sosta. Non mi aspettavo la sconfitta del Milan, non mi aspettavo la sconfitta dell'Inter, assolutamente, cioè non, proprio zero assoluto. Ma devo dirti che prime due giornate non è che siano particolarmente indicative. Lo scorso anno il Napoli perse a Verona, le prese 3, e poi abbiamo visto come è andata a finire. Però qualcosina hai visto, non grandi progressi. Io non mi aspetto calcio champagne, robe meravigliose. La Juve è solida, la Juve ha fatto due vittorie senza brillare particolarmente, ma le ha fatte, più nella prima ha brillato che nella seconda, col Genoa. Quindi io credo sinceramente che bisognerà aspettare ancora un po' di tempo per capire queste squadre. Soprattutto non pensiamo alle linee di continuità, cioè quando c'è la Champions, quando c'è l'Europa League, vedremo squadre che faranno benissimo la domenica, male il mercoledì, male la domenica, benissimo la domenica e il mercoledì dopo. Cioè la continuità è quasi impossibile da
e Milan e Lazio che faranno?
Milan e Lazio?
Che faranno? Visto che giocano una partita a settimana,
ma guarda, la Lazio,
fanno sempre male.
La Lazio, se ci pensi,
o bene,
Stefano, se ci pensi, la Lazio non si è indebolita,
no, una buona
non
squadra.
Si è neanche rafforzata. È sempre quella,
cioè.
Quindi si devono però deve fare 64-65 punti di Baroli. Questo è un dato di fatto. Per quanto riguarda il Milan, sono curioso perché ha della qualità, in alcuni giocatori ha molta qualità, dietro mi fa un po' paura. Però sai, quando hai Rabiot, quando hai Fofana, quando hai Pulisic, quando hai Leao, Loftus, Gimenez secondo me soffre molto San Siro, però hanno qualità, indubbiamente è una squadra che nelle quattro io ce la vedo.
Senti Ivan, veniamo dal mercato che si è concluso ieri, siamo un po' tutti diciamo dell'idea che il Napoli è la regina del mercato. Chi mettiamo dietro al Napoli in questo momento, alla ripartenza?
Ci mettiamo dietro. Ma io credo che l'Inter non sia indebolita, quindi metto l'Inter. Però certo, se avesse fatto l'operazione Lookman, avrebbe avuto un'alternativa d'attacco pazzesca, perché è il giocatore che non ha. Adesso vedremo Akanji, perché lì c'era il problema della difesa, che il prossimo anno praticamente si sgretola per scadenze. Però la squadra è forte, cioè la squadra è quella dello scorso anno con qualcosa in più. Per quanto riguarda il Milan, è meglio dello scorso anno nettamente, secondo me, perché per l'allenatore, e a parte Reinders naturalmente. La Juve la devo ancora capire, però l'arrivo di Zegrob, ecco, Openda l'hanno offerto un po' a tutti quest'anno, la Juve l'ha preso. È da vedere dove giocherà, soprattutto perché tieni fuori Vlahovic, anche se Openda gioca non nel suo ruolo, ma c'hai David, c'hai Vlahovic.
Secondo te dovrebbe essere titolare Vlahovic in questo momento?
Per me è più forte di David.
Pure per me.
Per me è più forte.
Quindi ti aspetti la sua titolarità adesso da qui in avanti, dopo due presenze?
Ma io mi aspetto se lo pago 12 milioni di farlo giocare, lo faccio giocare,
certo.
E poi mi aspetto anche a dicembre che con Molli si presenti dai procuratori, facciamo una cosa, noi siamo contenti di Vlahovic, che famo? Cioè, spalmiamo sto contratto, allunghiamo, facciamo, anche se lui va a parametro zero, quindi è chiaro che ha tutti i vantaggi del parametro zero, difficilmente accetterà un rinnovo, però sono valutazioni che devi fare, quasi impossibile che accetti il rinnovo, però io le farei quelle valutazioni. C'è un attaccante come Vlahovic, ragazzi, cioè qui c'è gente che spende 150 milioni per Isak,
Sì, sì, ma è una roba pazzesca.
Mamma mia, ragazzi.
No, io ti chiedo questo, io sono convinto, ne parlavo prima con Stefano, che la Juve ha fatto due acquisti che secondo me sono fondamentali: il recupero di Bremer e Vlahovic. Per me il colpo di mercato è tenere Vlahovic, e con questi due giocatori personalmente la metto dietro il Napoli.
No, io no, io metto prima l'Inter, metto Napoli, Inter, Juve, e lo metto sul livello del Milan.
Ma ti convince Kivu?
Kivu, per come lo conosco io, è un uomo di calcio molto intelligente,
sì.
Molto intelligente, molto sveglio. E quindi qualche scivolone ci sta. Quello di Coludinese è uno scivolone importante. È chiaro che hai giocatori che hanno i famosi qualche mese in più. Magari a centrocampo una rinfrescatina potevi darla. Adesso vediamo Diouf, no? Però l'Inter per me è ancora forte.
Stefano, siamo quasi in chiusura.
Ah, siamo in chiusura, quindi approfitto di Ivan. Ci sarà questo ringhio azzurro, Ivan? Cioè, siamo a pezzi, pensi che ce la possiamo fare a raggiungere lo spareggio? Cioè, ieri
Ma guarda, io
Gattuso ha detto sono carica a molla, senza paura, sento le responsabilità, eccetera eccetera. Però allora, secondo te, in maniera molto sintetica, l'azzurro, cioè io se penso alla nazionale penso alla voglia, no? A questa voglia di vestire la maglia, di non onorarla nel migliore dei modi. Però le ultime gestioni, tante pippe mentali sulla tattica, cioè se i giocatori arrivano sfiniti a Coverciano, ecco, secondo te qual è la risposta migliore?
Individualmente non abbiamo una brutta nazionale, perché parte da Donnarumma, Bastoni, adesso vediamo come farà Leoni, abbiamo davanti Ken, abbiamo Di Marco, i giocatori li abbiamo, Barella, insomma, giocatori li abbiamo, obiettivamente. Non per fare una nazionale che vincerà, ma sicuramente una nazionale che deve qualificarsi e ha tutto per qualificarsi. Quello che tu hai detto è vero, perché sono stati troppe seghe mentali negli ultimi 2-3 anni. Vediamo Ringhio, io ti dico, sono curioso di vedere come si comporterà da selezionatore. Non sono diffidente, però tra i discorsi che facciamo sempre prima, io voglio vedere la squadra come funziona, soprattutto i giocatori se avranno voglia e se ci metteranno tutto, questa è la cosa fondamentale. E poi sono molto 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 contento di Silvio Baldini, molto, perché Silvio Baldini,
anche di quello che ha detto, lo condividi?
Io lo adoro.
Senti, sì, ma condividi sì. La sua frase, insomma, abbastanza curata. Adesso che stai in un ruolo istituzionale, te lo saresti aspettato, l'avresti quotata, insomma.
Ma io credo che...
Cioè lui, ricordiamo la sua dichiarazione ai nostri ascoltatori, avrebbe detto, correggimi se sbaglio, Marco, e anche tu, Ivan, il calcio ormai è in mano a piccoli squali e alle stofanti. Però è bella, secondo me, molto elegante quel piccoli squali. Cioè fossero pure squaloni.
No, piccoli squali, proprio l'espresativo.
Esatto, magari fossero squaloni, cioè sono proprio le zanzarette che rompono.
Allora, l'arrivo di Silvio Baldini.
Di polli, ecco, questo.
L'arrivo di Silvio Baldini, secondo me, darà luce all'Under 21, perché fino adesso abbiamo avuto allenatori di apparato, senza un grande pedigree, obiettivamente. Non dico che non siano bravi, sto dicendo... Silvio comunque il suo pedigree ce l'ha, ha il suo linguaggio, lo sta rimodulando con fatica, evidentemente, però secondo me sarà troppo divertente. E poi soprattutto lui con i giovani è fenomenale.
È vero. Senti, una cosa te la voglio chiedere, però proprio in conclusione ai titoli di coda, Ivan, sulla Fiorentina, Pioli, l'arrivo, sta cercando di individuare il modulo giusto, due pareggi, un gol, che idea ti stai facendo?
Io, l'idea che ho io è che sia una squadra che ha fatto un eccellente mercato. Sinceramente, Stefano adesso dovrà anche lui adattarsi e la squadra a lui, però hanno qualità a centrocampo, soluzioni davanti, Piccoli può certamente, hai un'alternativa a Ken rispetto allo scorso anno, Dzeko sicuramente gli darà qualcosa, cioè a me sinceramente la Fiorentina piace, poi tanto è nella fascia dal quinto all'ottavo posto dove sono 4-5 e lì te la devi giocare.
Senti, ti stanno sempre molto a cuore gli allenatori, su chi punti in particolare quest'anno? Ti senti di fare un nome?
Ah, guarda, mi sta molto a cuore quello di Roma, cioè il mio gemello, e anche Max. Però essendo il Corriere dello Sport, spero tanto in Roma e Lazio, e anche in Napoli. Se vince il Napoli, seconda la Roma, terza la Lazio, oppure seconda la Lazio, terza la Roma, sono felice. Ma tu, no, bingo, di più. Poi Bologna, per carità.
Bologna, cioè, la grande. Bologna, ma proprio al Bologna, in chiusura siamo proprio per chiudere, Bologna ti convince?
Bologna ha fatto una partita, ragazzi, io ho fatto i complimenti a Vincenzo contro il Como,
non era facile.
Con la Lazio ero, ti giuro, dico sì, ne prendiamo tre, perché giocavano un calcio pazzesco, lui ha giocato appressato sul loro palleggio, l'ha studiata molto bene, e devo dirti che il Bologna mi è piaciuto tantissimo nel secondo tempo più che nel primo.
Bene, bene, Ivan, senti, ti voglio strappare una promessa, e noi un giorno dobbiamo venire da te,
Da volentieri, te. Però portati dietro quel Maracanà dietro, intanto ringrazio Stefano per i complimenti.
Sì, lo portiamo, no, ci inventiamo qualcosa.
Sì,
però
basta
veniamo.
Che ci fai anche, non so, un pranzetto, una cosa.
Ma cioè. Stefano, sono pieno di soldi.
Punto per quello.
Dai, poi ogni tanto ti rompiamo le scatole, no. Dai Ivan, ogni tanto ti
rompiamo
le scatole. Un abbraccio a Ivan Zazzaroni e buon lavoro al Corriere dello Sport come sempre.